alle 10:03, ben ritrovati da quelli che erano in onda prima, Francesca Margiotta
e Marcello Fusetti di nuovo.
Questo è Mille Voci, il lunedì ci occupiamo di tendenze. Qualche settimana fa abbiamo parlato di uso, riuso, economia circolare nel piccolo, che però si intreccia al grande. Io posso utilizzare e dare nuova vita ai miei oggetti, però se sopra non succede niente rimango a livello basso. E allora, per parlare in macro di questo argomento, ho invitato due ospiti che con estrema gentilezza ed entusiasmo, passione per il loro lavoro, si sono dati disponibili, e sono Anna Iuda e Alessandro Fontana. Ben arrivati per cominciare.
Grazie, buongiorno.
Allora, per darvi un po' le coordinate di chi sono: Anna Iuda, di formazione architetto, però non ha mai costruito niente, giusto?
No, non ho mai costruito
ovviamente
niente.
Era solo per dirvi che si occupa comunque della filiera edilizia nell'ambito dell'economia circolare, e insieme ad Alessandro Fontana, che è ingegnere, docente ricercatore senior della SUPSI per il Dipartimento Tecnologie Innovative, fa parte, appunto tutti e due, fate parte del nuovo polo Circular Economy Switzerland Regione Ticino, che è andato ad aggiungersi alla rete che comprende Basilea, Berna, Ginevra, il Canton Grigioni, Losanna, Lucerna, la regione dell'Ostschweiz e Zurigo.
E Anna Iuda è anche di Minusio.
Cioè, per giunta.
Non dimenticare.
Non dimentichiamolo. Allora, adesso io, per rompere il ghiaccio e farvi ambientare così, perché insomma non è la divulgazione un po' sì, però non è il vostro lavoro parlare alla radio, vi chiedo come spieghereste a chi ci ascolta e non ne sa molto che cos'è l'economia circolare? Magari ognuno per le sue competenze. Oppure per, insomma, come la vede? Ladies first.
Sì. Allora, l'economia circolare è un modo di progettare, di produrre, che permette alle risorse di manere al più lungo in uso. Quindi è una risposta all'economia lineare che è oggi dappertutto, che si limita a produrre e buttare via le risorse. Quindi economia circolare pensa piuttosto a tutto come risorsa, non come rifiuto. Rifiuto non esiste come un concetto, è piuttosto un errore di progettazione. Quindi se a un certo punto abbiamo qualcosa che non può servire più, che è in discarica, possiamo dire che è stato dall'inizio mal concepito, è stato dall'inizio non abbiamo previsto la seconda, la terza vita per questa cosa. E ogni tanto dobbiamo veramente cambiare tutta la progettazione, perché creiamo i compositi che non possiamo più recuperare, e ogni tanto possiamo solo guardare bene che buttiamo via le cose veramente preziose.
Beh sì, le risorse sono preziose.
Alessandro?
Sì, è un diverso modo anche di fare economia, cioè nel termine stesso il focus non può essere solamente la circolarità, no? Ma anche proprio la parola dell'economia. Oggi generiamo, fino ad oggi abbiamo generato profitto nelle aziende attraverso un'economia lineare che creava rifiuti e che utilizzava più risorse di quelle disponibili, e quindi è un cambio proprio di paradigma. Quindi l'attenzione all'ambiente, quindi la riduzione degli impatti o la riduzione dell'uso delle risorse, deve però continuare a generare profitto e quindi a creare economia e benessere per la società. E questo è un concetto che sembra molto nuovo, no? Se ne parla forse da una decina d'anni. Oggi il termine addirittura molto spesso è andato a sostituire quello della sostenibilità. No, addirittura. Ma in realtà è un concetto che esiste più o meno dagli anni 60 del secolo scorso, quando i primi economisti illuminati si sono accorti che le risorse naturali non erano infinite come l'economia classica considerava, no?
Siamo arrivati a un punto che anche la sabbia è diventata un elemento naturale carente, perché lo stiamo usando per per il vetro, per il cemento, per tutto quello che è. Quindi siamo arrivati al limite di estrazione possibile. Prima Anna Iuda, lei diceva non avevamo previsto, in previsione di quello che finisce nelle discariche. Probabilmente l'avevamo previsto, che sarebbe finito in discarica, ma forse per collegarmi a quello che diceva Alessandro Fontana, bisogna far capire che si possono fare ancora dei soldi con l'economia circolare, alle aziende, agli imprenditori, a noi stessi, perché l'economia circolare deve essere un'economia.
Certo. E tra l'altro Alessandro Fontana diceva prima è un concetto che è arrivato negli anni 60, ma forse prima ancora non c'era già, cioè i nostri avi vivevano secondo un'economia circolare in modo naturale, no? Certo. E poi quando abbiamo scoperto che potevamo fare, buttare, avere usa e getta, sia poi appunto nel piccolo, non solo nella maglietta o non solo nella plastica, ma anche nel muro, anche nel processo di produzione di una qualsiasi azienda, è lì che abbiamo sbandato, siamo andati un po' fuori rotta, no?
E magari tu hai pensato alla definizione, no? A questa espressione, poi la pratica esiste da sempre perché si riusava le risorse in buon senso e così si riusa delle risorse.
Certo.
Ascoltiamo una canzone. No, prego,
abbiamo costruito Roma con i resti di altre
esattamente città. Ma alcune pratiche come quella della riparazione dei nostri elettrodomestici erano una pratica del tutto abituale anni fa. Oggi addirittura devono tornare delle leggi per riportare invece nella nostra società la riparazione degli elettrodomestici.
E anche le competenze.
Anche le competenze che oggi sono praticamente perse. E quindi sì, è una questione di economia, è una questione di società sicuramente.
Ascoltiamo una canzone e poi andiamo avanti a parlare di economia circolare tra aziende e costruttori. La puntata di Mille Voci dedicata alle tendenze oggi ci parla di un termine che è già tendenza da molto tempo, ma lo sentiremo sempre di più, che è quello dell'economia circolare. Lo facciamo questa mattina con Anna Iuda e Alessandro Fontana, che si rivolgono a interlocutori più grandi di quelli che vanno a comprare un paio di jeans usati. Voi avete interlocutori ben più grandi e anche differenti tra di voi. Anna, chi sono i tuoi?
Sì, è vero, io lavoro soprattutto lungo la catena di valore dell'edilizia, quindi con i produttori, fornitori, anche progettisti, le aziende di costruzione. Per ognuno di loro si può trovare questi posti dove possiamo chiudere il ciclo. Questo è il nostro lavoro, come ha detto Alessandro, il più importante è di trovare questi cicli che sono rentabili, dove c'è il più grande impatto con anche il minimo sforzo. Questo è qualcosa che anche convince di più l'industria.
In senso pratico cosa vuol dire? Che tu incontri un fornitore di prodotti per l'edilizia, mm-hmm. un costruttore, mm-hmm. e di cosa parlate?
E soprattutto il primo passo sarebbe di accorgerci dove sono le risorse perse, dove ci sono i buchi come secchio bucato che tutto passa, e dove possiamo in modo semplice a recuperare. È fondamentale capire che non tutto dobbiamo fare noi da soli, anzi il contrario, meglio con i partner diversi, e così creiamo un ecosistema forte aziendale che è legato al territorio, più resiliente. Quindi cerchiamo a chiudere in modo
razionale,
ma in modo, come dire, smart,
intelligente,
esatto, in modo più efficace.
Ma c'è resistenza quando... Già il fatto che ci sia l'incontro vuol dire che non c'è resistenza, perché già se vi incontrate c'è apertura. Sì. Però quali sono le criticità che le fanno dire?
Rentabilità, sempre
quello. Il guadagno.
Sì, sempre. Perché ogni tanto comunque il margine è più piccolo. Siamo nell'economia lineare abituati alla crescita che è sempre senza limite, no? Cerchiamo a vendere sempre di più, eccetera. E qua comunque dobbiamo pensare a creare un sistema che magari ha un margine un po' più piccolo, ma che funziona veramente da solo come, come un ciclo stabile.
Io quello... voglio sapere in senso pratico qual è il, quali sono le cose sulle quali si lavora, cioè... mettiamo ecco, il tuo mestiere, no?
Beh, può essere semplicemente una catena di approvvigionamento, no? Dal fornitore che può essere dalla Turchia, ad esempio, passiamo a un fornitore più locale, magari okay. svizzero, che non è più così...
non è così buon mercato, però.
Esatto, ma ci sono altri vantaggi, no? Ad esempio possiamo adesso comunicare un'impronta carbonio dei nostri prodotti che è più ridotta, quindi c'è questa tracciabilità che vogliamo dimostrare. C'è anche meno vulnerabilità vis-à-vis questa... questo approvvigionamento che per diversi motivi anche geopolitici
certo.
no,
è più
se
facile
se abbiamo solo un fornitore
modo.
E questo fornitore
deve passare dallo stretto di Hormuz in questo periodo è un problema
abbiamo i problemi no? Invece se abbiamo idealmente 2-3 fornitori perché questa è la resilienza siamo in una situazione molto più forte è un esempio, no?
È anche un po' più sexy, se vogliamo, perché dai un prodotto, adesso vanno di moda questi timbri, no? Per esempio sulle costruzioni Minergy, perché sfrutto le energie, è anche un modo più, seducente di presentare un prodotto.
Se sexy dipende chi paga l'aumento di prezzo,
esatto.
Perché se l'aumento di prezzo
certo.
ricade solo sul cliente finale, allora dipende, non è così sexy. Se anche l'impresario si prende una parte di minor guadagno, allora può diventare più sexy.
Che dici?
Poi sono d'accordo, sì, è sempre quello, no? Chi paga il prezzo e se il nostro cliente è veramente vuole questo
motivato.
Prodotto con impronta più ridotta. Poi un altro tema con cui lavoro è il riuso, creazione della filiera nazionale svizzera di riuso per progettisti, anche quello coinvolge tutta
dopo ne parliamo perché è interessante la questione del riuso di alcune parti di una casa, per esempio di un edificio. Alessandro, invece, chi sono i tuoi di interlocutori? Noi avevamo stabilito che ci saremmo dati del tuo, non per
molto
poco
volentieri,
rispetto.
Sì, molto volentieri, certo. Sì, ma i nostri principali interlocutori sono ovviamente le aziende, e il nostro tessuto industriale fatto soprattutto da piccole e medie imprese. Abbiamo anche qualche grande nome, per carità, lavoriamo come università anche in progetti europei, quindi abbiamo l'occasione anche di lavorare con grandi aziende sul territorio europeo, però i primi interlocutori forse sono proprio le piccole e medie imprese. Da dove si parte con loro? Prima di tutto si cerca di ascoltare le loro esigenze e la loro voce, perché molto spesso arrivare e imporre grandi cose con grandissimi obiettivi che vanno a stravolgere il modo anche di produrre i prodotti, il prodotto stesso o anche come venderlo, insomma, non è facile,
forte,
è un'imposizione forte. Allora prima di tutto si ascolta quello che loro hanno in mente e ovviamente si cerca di guidarli per fare in modo che magari da una piccola partenza che potrebbe essere voglio cambiare il mio imballaggio e voglio abbandonare la plastica a favore del cartone riciclato, magari riutilizzabile. Ecco, questa è una piccola partenza dal punto di vista dell'economia circolare che però permette di aprire il dialogo. E si arriva fino a appunto aziende proprio del territorio con cui lavoriamo, per esempio un'azienda che fa mobili per ufficio, che sta invece iniziando a lavorare proprio sul modello di business e quindi per esempio smettere di vendere il prodotto come tradizionalmente e offrirlo tipo un noleggio. Questo dà dei vantaggi perché in realtà la produzione, almeno la proprietà del prodotto, rimane all'azienda produttrice e quindi è l'azienda stessa che può decidere e gestire la riparazione, quindi il prolungamento della vita del prodotto. Quindi vedete che non è solo una questione di riduco il rifiuto oppure penso a un suo futuro riciclo, ma uno dei, diciamo, dei dettami dell'economia circolare è anche quella di estendere il più possibile la vita del prodotto. È logico che per un'azienda estendo la vita del prodotto vuol dire
ne vendo meno
e quindi devo trovare un nuovo modo,
anche ne produco meno, cioè meno gente lavora,
esatto,
alla fonte.
Esatto, e quindi la soluzione qual è? Devo trovare un nuovo modo per generare comunque il mio profitto.
Questa del noleggio è interessante perché finisce il primo noleggio, diciamo finisce il primo leasing dei mobili d'ufficio,
esatto. Ti
tornano in magazzino, tu esatto. Li rimetti a posto e li puoi rimettere sul mercato magari esatto. A un prezzo più conveniente perché sono
in un secondo mercato, esatto. Oppure estendere il più possibile, perché ho la capacità di dire, beh, quel mobile un po' si è rovinato, ma cambio solo un pannello, cambio un'antina, cambio una cerniera, no? E questo è molto di maggiore controllo anche per l'azienda.
A livello di cifre, se lo fanno vuol dire che funziona, perché sennò non lo farebbero.
Esatto.
A livello di impieghi?
Ma a livello di impieghi, allora, è tutto ancora, è ancora tutto un po' nuovo, nel senso che anche questa azienda sta partendo a fare questi nuovi modelli appunto di vendita, come tante altre aziende, e quindi c'è ancora un po' da studiare. L'aspettativa è che comunque rimanga anche una parte importante della manifattura, perché invece che sulla produzione vera e propria sarà poi legata magari sul servizio e sui servizi di riparazione.
Che magari è anche locale rispetto a una produzione che magari è delocalizzata chissà dove.
Esatto, perché lì richiede una reattività maggiore, quindi la produzione locale potrebbe essere benefica da quel punto di vista.
Giovanni ci chiede via WhatsApp, com'è il bilancio energetico? È a favore dell'economia circolare o lineare? Forse stiamo rispondendo già, o forse risponderemo, ma l'obiettivo qual è?
La domanda di Giovanni è interessantissima e deve stare alla base di qualsiasi ragionamento. Infatti, quello che noi proponiamo, anche quando andiamo alle aziende, è ok, abbiamo un'idea, cerchiamo di analizzarla per verificare se questa idea è veramente vantaggiosa dal punto di vista degli impatti ambientali, perché magari risparmio risorse ma potrei creare impatti da altre parti. È un esempio storico che si fa, se posso, no?
Certo.
Progettisti di una nota marca di automobili che avevano deciso di usare materiale riciclato per il cruscotto dell'auto, quindi economia circolare benissimo, peccato, cosa succedeva? Il peso dell'auto aumentava di 5-6 kg. Ok, e questo si rifletteva in 10-15 anni di vita dell'auto in maggiori consumi. Quindi il bilancio in quel caso diventa potenzialmente o zero o addirittura negativo. E quindi è questa l'ottica che bisogna avere, cioè pensare di avere un risparmio di risorse, ma dall'altra parte monitorare affinché questo non si rivede invece un boomerang, no? Sì. Che ci torna indietro.
È un lavoro di equilibrismo costante.
Direi di sì, però fattibile, nel senso anche lì la soluzione poteva essere uso il materiale riciclato, ma progetto in maniera da usarne di meno.
Avere degli spessori minori.
Esatto.
Ascoltiamo una canzone, poi andiamo avanti. Sono le 10:28 e con i nostri ospiti stiamo parlando di economia circolare a livelli grandi, stiamo parlando di produzione e costruzione di edifici, aziende.
Ripetiamo chi sono. Perché
sono Anna Iuda, sono Alessandro Fontana, entrambi, diciamo, voi vi conoscete e collaborate nel circolo dell'economia circolare svizzera a livello proprio nazionale, si è aperto da agosto dell'anno scorso.
Sì, il lancio è stato a novembre, ecco, poi.
Ok,
sì,
quindi Circular Economy Switzerland Ticino.
Sì.
Quindi siete giovani veramente e poi siete anche giovani come istituzione nel nostro cantone. Quanto è importante, partiamo da Anna, la tecnologia nel vostro lavoro? I calcoli, la tecnologia, tutte le cose più nuove, insomma, che arrivano.
Allora, tecnologia è ci aiuta molto a monitorare l'impatto di quello che facciamo, a garantire la tracciabilità dei prodotti, dei fornitori, eccetera. Quindi tutte anche le tecnologie di recupero di materiali, di riciclo. Questo sicuramente è importante. Poi io personalmente sempre sottolineo un grande campo d'azione low tech, che non richiede le tecnologie, ma è veramente sono le azioni semplici, piuttosto organizzativi a livello di collaborazione. Quindi, ad esempio, il riuso dei componenti può essere anche semplicemente legato al comportamento di dipendenti nell'azienda, no? Quindi tutte queste cose che si può fare senza tecnologia hanno anche grande, grande impatto.
Io sto pensando al rifacimento di un rustico con un tetto in piode.
Sì.
Se tu rifai un rustico e rifai il tetto in piode, hai i contributi del cantone, ti danno una mano, ma pochi o forse nessuno accetta di rimettere le stesse piode su quel tetto, perché sono delle piode che non sono squadrate, hanno delle misure sempre diverse. Quindi buona parte di quelle piode vecchie che sono state lì per secoli finiranno in discarica o con altri usi, speriamo, e ti mettono le piode nuove. Quindi perché ci vuole meno per metterle? Perché sono tagliate uguali, quindi la posa è molto più rapida. È difficile un riuso mantenendo una certa guadagno per chi fa il lavoro.
Allora, la mia esperienza con i piodi è piuttosto molto positiva, perché si può pulirle, adattare un po' la forma e rimetterle, e funziona molto bene, magari con qualche...
ci vuole volontà anche,
sì,
però.
Clienti eccezionali che hanno questo atteggiamento, ma in generale direi questo è facile. Poi si trova anche altra applicazione se veramente non c'è più voglia per questo tetto. Quindi no, questo esempio direi è piuttosto molto molto positivo, no? Si può...
Voi parlate mai tra di voi se diciamo proporre l'economia circolare o la sostenibilità, chiamiamola come vogliamo, ma il vostro circolo si chiama proprio di economia circolare, sia più facile nell'edilizia o con le aziende?
No, non so, non abbiamo mai fatto questo scambio.
Confronto.
Sì.
Cosa credete?
Se sia più facile.
È più facile l'edilizia o l'azienda, perché cambia spesso l'azienda, mentre l'edilizia grosso modo resta sempre un unico blocco?
No,
diverse anche quelle.
Ci sono le sfide per ogni, sì, ogni settore, ogni
e
azienda,
vediamo,
sì,
molte iniziative positive in entrambi i settori, quindi c'è molto fermento, interesse ambo i lati, quindi verrebbe da dire che...
Tra i vostri interlocutori ci sono anche le istituzioni, quindi i comuni, il cantone, parlate anche con loro, vi chiedono delle consulenze come SUPSI nei vostri settori di competenza, o è una cosa tra privati, università e privati?
Lato mio, che appunto forse l'edilizia a volte chiama di più l'interlocutore istituzionale, lato mio che lavoro più con le aziende, è molto più sui privati o con le associazioni. Abbiamo fatto diversi studi, diverse attività, per esempio con Ticino Moda, che è l'associazione è legata a Camera di Commercio,
certo,
ma comunque delle aziende del fashion e della moda in Ticino. Questo almeno soprattutto nel nostro caso.
Anna Iuda, voi lavorate invece con...
Sì, sì, allora c'è interesse da parte delle istituzioni pubbliche, se ad esempio il cantone veramente adesso cerca a evitare le discariche, quindi tutte le iniziative legate al riuso sono interessanti per loro e sostengono queste...
Hai aperto il mondo delle piode,
sì,
caro Marcello, che Delphi ci dice: io ho recuperato tutte vecchie piode di stalle demolite a causa dell'autostrada, per del passaggio dell'autostrada De Duco per rifare quello della mia cascina. Quindi lei ha riutilizzato, buon esempio, brava.
Quando lo fai ti dicono che al massimo te ne riusano un 30%.
Ecco, dipende da chi incontri. E a proposito, abbiamo parlato di interlocutori, di istituzioni, ma il ruolo del consumatore, che poi è quello che ci sta ascoltando adesso. Che ruolo è nel lavoro che fate?
È molto importante, io dico sempre, è necessaria questa sinergia che c'è tra la produzione responsabile, sostenibile, circolare, ma anche il consumo. E questo è evidenziato anche dagli obiettivi dell'ONU, no? Non so se conoscete i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, c'è il numero 12 che parla proprio di produzione e consumo responsabili. Quindi il ruolo anche del consumatore è fondamentale, cioè le aziende possono proporre nuove tipologie di prodotti, nuovi modi di vendere questi prodotti, più circolari, che contengono materiale riciclato, ma ci deve essere anche il consumatore che è interessato da una parte e che è disposto anche a ricevere questi prodotti. E qui lo possiamo vedere a livello business, no? L'esempio delle piode oppure delle finestre, no?
Ecco, quello era interessante, esatto. L'esempio delle finestre, perché Anna me l'aveva già fatto tempo fa.
Sì, ma le finestre, ad esempio, in Svizzera adesso si recupera, a livello nazionale esiste un'associazione in Svizzera interna, ma le manda tutte in Ucraina, perché non c'è il committente, il cliente in Svizzera per adesso. Sì, le norme cambiano, le esigenze sono alte, veramente è importante.
Cosa ci si può fare con una finestra usata?
Un'altra finestra.
Un'altra finestra.
Quello è per riutilizzare le finestre, quindi queste finestre vanno in Ucraina e sono montate qua. Invece, sì, in Svizzera magari 5% di queste finestre potrebbero di nuovo rispondere alle norme. Poi ovviamente si può utilizzarla all'interno come
in mezzo ai muri?
Sì, all'interno come arredamento interno, magari, ma sono le applicazioni marginali, no? Se vogliamo veramente.
È vero che le nuove norme possono portare a grandi cambiamenti.
Sì.
Mi cambi una norma sulle finestre, per rimanere all'esempio, sarò costretto a cambiare le finestre, quelle finestre rischiano di finire nel pattume, quindi una norma nata per diminuire magari uno spreco di calore mi crea delle produzioni maggiori. Quindi è sempre davvero molto difficile, certo, arrivare a capire dove ci guadagniamo, dove non ci guadagniamo, sul medio ma soprattutto sul lungo termine.
L'esempio delle norme è importante, perché in alcuni casi abbiamo parlato con Francesca di tecnologie, no? Che sono importantissime, ci sono tante tecnologie che sono abilitanti per l'economia circolare, cioè anni fa, che ne so io, riciclare un tessuto sarebbe stato dal punto di vista tecnologico impensabile, oggi è una realtà e ci sono aziende che fanno business, no? Ma anche l'aspetto delle norme è importante, perché quando qualcosa diventa un rifiuto è rifiuto, e quindi poi è difficile farlo diventare qualcos'altro, è difficile spostarlo come rifiuto, perché i rifiuti sono soggetti a tutta una normativa molto particolare, è difficile fargli varcare i confini anche tra le nazioni, quindi lo scambio di quelli che potrebbero essere delle risorse e che invece sono chiamati rifiuti diventa molto molto difficile. Abbiamo parlato con un'azienda del fashion un po' di tempo fa, che è qua in cantone,
producono vestiti
okay, di moda, esatto, avevano fatto una sperimentazione in Germania sui rientri dall'online, quindi dalla vendita in internet, e volevano riciclare questi questi invenduti e quant'altro, e hanno avuto tipo 6 mesi di tempo a sbattere la testa contro la normativa, in quel caso tedesca, per fare in modo che quello...
di esportazione dei rifiuti.
Esatto, e che quello non fosse catalogato come rifiuto, che non, e quindi non potesse
quello
essere...
Quello che dicevamo prima, insomma, uno può fare nel suo piccolo, ma se,
c'è la burocrazia...
l'istituzione deve avanzare...
È una sinergia, necessaria, certo. E come diceva anche Anna prima, non puoi fare economia circolare da solo.
No, questo è... perché se sì, no, sì. Non è veramente circolare, perché no, è circolare, certo. Anche con le persone, no? Certo. Diciamo, da chi produce a chi consuma, e tutti quelli che ci sono, gli attori che ci sono nel mezzo di questo cammino che chiude. L'avevo detto che avrei fatto questo gesto tante volte oggi, il cerchietto. Con... Sì. Ascoltiamo una canzone e poi andiamo avanti. Siamo in compagnia di Anna Iuda e Alessandro Fontana, per chi si fosse messo all'ascolto adesso, si è messo un po' tardi perché stiamo quasi per finire. Allora, noi stiamo parlando di come l'economia circolare non stia solo nel riciclare un vestito, e comunque va benissimo, ma anche nel come cambiare i processi di produzione, andando a aiutare le aziende, andando ad aiutare i costruttori, i produttori di materiale per l'edilizia e i fornitori, ovviamente. Quali sono gli errori più comuni? Lo chiedo, magari la cosa riguarda tutte. Quali sono gli errori più comuni anche di chi con buona volontà vuole intraprendere questo cammino? Chi comincia? Vi vedo annuire, ma non so chi comincia.
Anna?
Alessandro, dai, così Anna
Vado
ci
io.
Pensa.
Okay.
Perché con le aziende, per esempio, tu, Alessandro, hai spesso ti confronti con aziende molto diverse tra di loro, che producono cose molto differenti.
Sì, andiamo dal farmaceutico alla moda, alla meccanica, e quindi sì, i temi sono molto diversi. Forse per citarne uno che può essere veramente un po' comune, alcune volte farsi prendere dal cosiddetto luogo comune. No, andare per intuito oppure appunto sul luogo comune classico, no? Questa cosa è fatta di plastica e quindi è il male, inquina, eccetera, eccetera, no? L'esempio che facevo prima, no? Mi riallaccio al discorso di prima, cioè ogni volta che facciamo una scelta bisogna verificare questa scelta, quindi cambiamo un imballaggio dalla plastica al cartone, siamo sicuri al 100% che sia una scelta giusta, oppure andare dalla plastica che ha dall'origine dal petrolio alle cosiddette bioplastiche, no? Anche queste hanno i loro problemi, cioè se noi coltiviamo campi per fare bioplastica, normalmente è un qualcosa che ha un impatto addirittura maggiore dalla plastica che arriva dal petrolio, no? Se invece la produciamo dagli scarti alimentari, allora lì abbiamo veramente chiuso un ciclo, no? E abbiamo fatto economia circolare. Quindi soprattutto è un po' questo, cioè l'errore comune è quello di partire con delle iniziative dal piccolo, pensando di stare facendo la cosa giusta, e invece sarebbe meglio un po' verificarla. Forse sì. Questo è proprio...
Bisogna fare dei calcoli, perché il dilemma altrimenti è grande.
Poi vabbè, questa è l'esperienza che porto da ingegnere, certo. E quindi è una cosa sicuramente la cosa dei calcoli, che è molto spesso un po' noiosa, no? Lo ammetto.
Ma voi ingegneri vi crogiolate nei calcoli,
esatto,
vi piace
però
tantissimo.
Dà soddisfazione invece quando si va a fare una verifica e dici ok, wow, ho fatto una scelta che effettivamente mi ha portato verso qualcosa di utile, positivo, di circolare, di sostenibile.
Certo. Anna, quali errori puoi identificare?
Lavorando con startup, ho visto che l'errore più comune era di vedere solo un pezzettino dell'immagine grande, quindi di veramente vedere quello che si vuole vedere, come facciamo parte di sistema intero, se veramente c'è un margine, se il nostro cliente è pronto per questo modello di business, o magari veramente dobbiamo ripensarlo. Questo direi, essere fissato su una idea che non necessariamente funziona. Poi con architetti direi in generale preferisco non parlare degli errori, perché è un modo di progettare che tutti siamo stati insegnati di progettare,
hanno insegnato così.
Non è un errore, è solo che dobbiamo adesso cambiare un po' il nostro approccio, ma è magari mancanza di questa riflessione sull'adattabilità dei nostri edifici, che devono adesso rispondere in modo molto veloce ai bisogni che cambiano, e non possiamo sapere tutto all'inizio, ma possiamo, immaginare che questo edificio può veramente essere più dinamico come all'interno, ecco. E poi anche di introdurre questa dimensione di reparabilità e smontabilità già dall'inizio. Il ciclo di vita dei componenti nei edifici è molto diverso. E gli edifici sono adesso molto complessi, con tutta installazione, con tutto. E poi, se non c'è accesso, per riparare i componenti, se magari potrebbe essere anche smontabile qualcosa, ma non abbiamo pensato che, sia reversibile questo accesso. Ci sono tutti questi dettagli, o manca la documentazione e nessun altro dopo 30 anni sa che,
E
certo,
lì
che si fa
sotto c'è
così.
quella T del
Tutte queste
tubo.
cose, sono i grandi ostacoli alla fine. Quindi direi questi sono questo è il margine di miglioramento per i progettisti.
Allora, c'ho due V che mi vengono in mente. Quando loro parlano, mi viene in mente la V di volontà. Perché cioè, la deve avere chi produce, la deve avere chi acquista, quindi il produttore e il consumatore, la devono avere tutti quelli che lavorano in questo processo, e anche un po' la visione, perché voi siete parte di un'innovazione, per cui voi quando proponete un nuovo modo di vedere le cose, proponete qualcosa che neanche noi sappiamo come sarà domani, ma voi cercate di fare in modo che la visione sia visibile. No? Il più possibile, però è un lavoraccio, è faticoso anche questo.
Sì, io cerco a far sognare quelli che alla fine utilizziamo l'intelligenza collettiva per creare questo futuro.
Certo.
Io non so come sarà, non è mia visione che è migliore dall'altro, ma cerco a attivare tutti in modo da creare questa visione più lunga possibile, per co-creare queste soluzioni che io magari non troverei da sola per loro, ma è quello il compito di che loro
Il
stessi,
coinvolgimento.
esatto, loro stessi hanno già la risposta e solo dobbiamo trovarla.
Sì,
Arriviamo alle
assolutamente non può essere una scelta o una visione imposta, perché io vedo anche con le aziende, cioè funziona veramente quello che arriva poi come idea dall'azienda stessa, perché è l'azienda che si conosce i propri prodotti, i processi, e quindi è quello l'importante. Sì.
Una canzone, poi arriviamo alle conclusioni di questa puntata, perché ho la domanda definitiva, dovevate aspettarvela. Siamo quasi alla fine, anzi siamo proprio arrivati all'ultimo intervento con i nostri due esperti di economia circolare, Anna Iuda e Alessandro Fontana. Tutto questo per chiedere questa grande domanda che è più filosofica che altro, mi sembrava la giusta conclusione. Quando è possibile, iniziamo con Anna, quando è possibile la realizzazione di un'economia circolare? Quando è veramente possibile?
Allora, secondo me, l'economia, la transizione circolare funziona solo quando c'è un bel equilibrio tra due dimensioni, economia e circolare. Quindi è possibile solo quando siamo in perfetto equilibrio e siamo dove queste due dimensioni si incontrano. Perché l'economia ci porta al consumo infinito, la circolarità ci dà le bellissime idee che magari non sono fattibili, ma questo spazio dove si incontrano è affascinante e dove veramente c'è la fattibilità, c'è la rentabilità e c'è anche l'impatto ambientale interessante, positivo, i cicli sono chiusi e questi cicli creano un nuovo valore.
Ecco,
Quindi
bella risposta. Filosofa, approvata anche la laurea in filosofia. Alessandro.
Ma secondo me richiamo ovviamente la risposta di Anna e se volete aggiungo che non può esserci economia circolare se non c'è comunque una sostenibilità. E quindi sicuramente quanto diceva Anna c'è come dire, la necessità di avere questo connubio tra economia e la circolarità. Dobbiamo ricordarci anche degli impatti ambientali che non perché riutilizziamo risorse debbano andare ad aumentare, anzi, cioè l'obiettivo è sempre quello di ridurle. E come citavi anche tu, Marcello, prima c'è anche la questione sociale, cioè capire se in qualche maniera il nuovo modo di produrre qualcosa o di consumarlo può avere dei risvolti dal punto di vista sociale sull'occupazione o su altri temi. Quindi questa visione, come dire, veramente omnicomprensiva, che ha sempre questa visione del qui e ora, ma anche sempre con un occhio al futuro, secondo me è l'essenziale, la base. Poi possiamo parlare di tecnologie, possiamo parlare di diciamo la propensione, quindi anche una questione culturale, la questione delle normative, quindi anche la necessità di avere una mano da parte delle
Istituzione.
istituzioni, ok? E però vedete che qui è la collaborazione di tutti per prendere veramente coscienza che, ahimè, così come stiamo producendo e consumando, non andiamo molto
No, certo,
lontani. E
ogni anno ci
quindi
ricordano che consumiamo le energie per l'anno nel giro di pochi mesi e quindi.
esatto.
Anna Iuda, Alessandro Fontana, grazie mille. Ci date un sito dove possiamo trovare un po' di queste idee, visto che siete nuovi di
Certo.
questa realtà
Sì, beh,
ticinese?
insomma.
Circular Economy Switzerland, avevamo detto,
Lì,
no?
esatto, sì,
Questo è
sicuramente.
sulle iniziative nazionali
Esatto.
nel campo di economia circolare. Sicuramente
Poi
si
su
trova tante
LinkedIn si trova
risorse.
anche il nostro
Sì. Ok,
hub Ticino, diciamo, sì.
quindi cominciamo con Circular Economy Switzerland e poi andiamo a cercare con i vostri nomi un po' di idee.
Sì,
Ok,
e anche
perfetto.
invitiamo tutti a far parte del nostro gruppo LinkedIn del cerchio regionale.
Avete un evento in
Esatto.
programma?
Abbiamo un evento proprio nei prossimi
Davvero?
giorni, esatto, sì, in Caritas. Parleremo soprattutto del settore tessile e moda.
E ci sarà una parte anche interattiva, workshop, per co-creare insieme un po' la visione di questa filiera, come potrebbe essere.
23 aprile alle ore 16 più o meno,
Ok,
trovate le
sì. Ok.
indicazioni, ecco, sul gruppo LinkedIn ci sono. Corretto, giusto Anna?
Mi chiedo se non 24, ma
Adesso studio
giovedì
e vi
23.
prometto che dopo
Giovedì 23.
lo dico nel corso della prossima ora. Esordirò con la data e l'orario giusto e anche il luogo. Grazie mille
Perfetto.
per essere stati qui con noi.
Grazie a voi.
Grazie.
Grazie.